Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore. La cosa più bella del Vangelo cristiano non è soltanto il fatto che la cosa che dice Gesù, la cosa che è Gesù, ciò che succede con Gesù ci fa sapere qualcos'altro che noi non immaginavamo, che riguarda il cielo, riguarda l'atteggiamento di Dio verso gli uomini, riguarda il regno di Dio, ma insieme la cosa appunto sorprendente è che trasforma anche la maniera di considerare il nostro mondo, la nostra vita, le nostre parole. Cioè il Vangelo dà una profondità divina alle nostre parole, no? In ogni parola che noi diciamo è racchiuso il Vangelo, ovviamente come una cosa che viene e quindi che va accolta. La nostra parola, la nostra vita, i nostri gesti sono capaci di accogliere il regno di Dio. Cioè questa è una cosa, guardate che a pensarci è sconvolgente proprio. E questo vale anche per queste frasette di proverbio che stiamo analizzando, dove uno potrebbe svilupparle in termini puramente psicologici, no? Oppure così di esperienza, diciamo, spiccia. No, al bar, ci si siede al bar, si parla di sport, si parla anche di come la vicina di casa ha sparlato di te o di come tu hai sbagliato a non ascoltare un consiglio, eccetera, eccetera. E in realtà queste faccenduole mettono in gioco l'io, la persona, la vocazione della persona ad essere umana. E quindi in qualche maniera ospitano il regno di Dio. Allora proviamo a sentire questa frase qui. Chi chiude un occhio, è il versetto 10, chi chiude un occhio causa dolore, chi riprende a viso aperto procura pace. E lì chiudere un occhio, ecco, questo forse è una cosa che tradotta così non si capisce benissimo, perché non è chiudere l'occhio di dire compatire. Qui chiudere l'occhio vuol dire schiacciare l'occhio. Cioè è un gesto carico di sottintesi, di complicità e anche di inganni. Cioè causa dolore chi fa gli scherzi con gli occhi, capito? Ecco. Se si traducesse così la cosa è chiara. Cosa vuol dire questo proverbio nella prima parte? Che in certe culture appunto arcaiche l'espressione è apparentata al malocchio. Il malocchio fa soffrire, fa morire, lancia maledizioni, no? Oppure pratiche magiche. Chi schiaccia l'occhio. Pratiche magiche accompagnate da parole nascoste che possono provocare tormenti, disgrazie a coloro che ne sono vittime. Oppure a me appunto fa venire in mente in una cultura come la nostra, in senso moderno, diciamo, che è quello più diffuso tra noi, no? In queste società democratiche, tolleranti, relativiste, schiacciare l'occhio mi sembra più legato, c'è un passo di Nietzsche che è formidabile, no? Che l'uomo moderno passa sopra tutto, schiacciando l'occhio, no? Prendendo tutto alla leggera, bevendo tutto, dicendo va là, no? È la mancanza di senso morale, no? Schiacciare l'occhio come legato a una complicità, a una tolleranza compiacente che ammette tutto, che prende in giro tutto, che ride di tutto, che non prende niente sul serio, no? Schiacciare l'occhio in questa nostra società può essere una forma di leggerezza, di disimpegno, che non prende niente sul serio, che vuole provare tutto, che non vuole impegnarsi in niente, una schiacciatina d'occhio, dai, un sorrisino e via. Un altro senso che vedo dentro invece è appunto, è legato alla presa in giro, cioè di quello strano, sadico divertimento che è il gustarsi a far soffrire qualcuno, a metterlo in ridicolo. O si schiaccia l'occhio con un altro per dire guarda com'è scemo quello lì, no? Forse non siamo abbastanza attenti al male che si fa con la presa in giro, con l'ironia di bassa lega. In questo senso si dovrebbe dire rispetto alle altre due sere, si parlava del male che si fa con la lingua, del male che si fa con l'occhio. Chi chiude un occhio causa dolore e invece chi riprende a viso aperto procura pace. Cioè molto diverso del prendere in giro e dello schiacciare l'occhio. È entrare in relazione. Anche quando si deve riprendere, dire che non si è d'accordo, anche quando si deve criticare, entrare in relazione a viso aperto, che vuol dire aver fatto luce nel proprio occhio. E anche del proprio corpo, perché poi l'occhio è lampada del corpo, no? È la parte di corpo trasparente, l'occhio. Vuol dire esporsi all'incontro senza doppie intenzioni. E quando uno ti guarda così, è il presupposto di far pace, di costruire la pace. Chi chiude un occhio causa dolore. Chi riprende a viso aperto procura pace.
Io ho pensato a questo versetto e l'ho letto in un modo un po' diverso. L'ho letto in un modo da collocare in un ipotetico regno di Dio che non c'è su questa terra, perché la nostra generazione, come quella di Gesù, è una generazione malvagia. Comunque è vero, chi chiude un occhio fa finta di non vedere il male che viene compiuto e si rende complice di questo male. Facilita, agevola la corruzione, il degrado complessivo, e quindi è chiaro che fa male. Però il richiamare a viso aperto uno che sbaglia o che commette qualcosa espone a dei rischi che non sono così semplici come creare pace. Crea pace alla fine forse, ma espone anche al rischio di pigliarsi un pugno in faccia o peggio. Quindi la generazione malvagia preferisce chiudere l'occhio piuttosto che rischiare un pugno in faccia. E questa è una delle tante ragioni per cui la nostra generazione, come tutte le generazioni che ci hanno preceduto, è una generazione malvagia.
Continuando su questa pista, Credo che tutti abbiamo parecchia complicità con la bruttezza. Cioè ci sono proprio attorno a noi tante cose brutte, proprio tante. Ma anche sul piano semplicissimo, delle case, delle strade, di certe cose di arte anche, secondo me, del gusto del vestire, no? Cioè, se noi tutti dicessimo che certe cose sono brutte, il mondo diventerebbe più bello. Cioè, c'è una complicità di occhi sporchi che si impongono, rispetto ai quali, appunto, tantissime volte noi preferiamo chiudere gli occhi, far finta di non vedere, dire io ho altri gusti. Ma sai, la scena del mondo è giocata dalla maniera in cui gli uomini guardano, e oggi mi sembra c'è troppo potere in chi guarda le cose brutte, perché chi pensa alle cose belle appunto chiude gli occhi, cioè non si mette in gioco, non dice io voglio vedere cose più belle, no? È chiaro che poi l'inquietudine che attraversa il nostro cuore, la scontentezza, il continuare a dire che il mondo è brutto, è alimentato dalle cose brutte che vediamo. E quindi se tenessimo gli occhi aperti e facessimo il mondo più bello, procureremmo pace. Cioè, ci sarebbe nel cuore della gente più piacere, più gusto di vivere, no?
Ecco, io desidero dare una piccola testimonianza. In quest'ultimo periodo così prendo spesso il trenino che mi porta in centro o a casa, e negli orari e frequentemente negli orari dove è pieno di ragazzi che tornano dalla scuola, e quando sono in gruppo si sa che i ragazzi fanno un po' i bulletti così e bestemmiano frequentemente, proprio niente, io mi permetto così, ed è questa la mia testimonianza, di chiedere ai ragazzi di non farlo, di stare un po' attenti al linguaggio. E mi sorprende il fatto che sempre loro chiedono scusa. Mi chiedono scusa. Quindi io chiedo al Signore di lasciarmi educare anch'io dalla sua parola, e di avere così il coraggio di aiutare anche i nostri ragazzi.